ciao, io sono Simonele, ci conosciamo più o meno tutti, quindi dietro altre presentazioni. E niente, praticamente il modus operandi che vorremmo darci rispetto a questi seminari è fondamentalmente quello di andare a aprire un seminario andando a toccare tutta una serie di concetti che sicuramente ci torneranno utili durante i seminari. In particolar modo oggi parleremo del concetto di proprietà intellettuale. Vi tranquillizzo, lo faremo in modo molto breve, lo faremo diciamo riportando delle immagini, riportando delle parole chiave che ritorneranno nei vari seminari, che ritorneranno nei vari cicli di seminario. E in particolar modo il concetto di proprietà intellettuale ritornerà visto da tutta una serie di diverse angolature. Vogliamo partire dando una definizione generale, una definizione generica di proprietà intellettuale, che può essere più o meno scarsa, più o meno abbondante, secondo i casi, secondo come si voglia declinare. E cioè, la proprietà intellettuale è una sorta di forma di rendita economica basata sul concetto, sull'estensione della proprietà al sapere, essenzialmente. Il concetto di proprietà si estende sul sapere. Ora, quindi parliamo di cosa? Parliamo del copyright, cioè la proprietà su delle forme espressive del sapere, parliamo dei brevetti, inteso come licenza esclusiva di utilizzare una determinata invenzione, oppure parliamo dei marchi, dei loghi, che possono essere, diciamo, una sorta di appropriazione di simbologie presenti nell'immaginario collettivo. Già a partire dalla definizione capite che il concetto di proprietà intellettuale è qualcosa che in sé è abbastanza problematico per quella che è la natura stessa del sapere, della conoscenza, qualcosa che è immateriale, qualcosa che è assolutamente riproducibile. Il fatto che io tolga, per esempio, un'idea a Raffaele non vuol dire che io lo stia prendendo di una sua proprietà, vuol dire semplicemente che io mi prendo un'idea, la riutilizzo, la modifico e lui può fare la stessa cosa con la mia idea, derivandola di volta in volta. È interessante, anche se non vogliamo fare una retrospettiva storica sul concetto di copyright, scusate per la miseria dell'immagine di Zio Paperone, ma non c'avevo voglia di cercare qualcosa di più raffinato, diciamo. È interessante, relativamente al concetto di copyright, andare a vedere le radici storiche, non per fare una disamina completa e complessiva, perché comunque ci richiederebbe ore e ore, ma perché all'interno del primo copyright, del primo apparato giuridico di copyright, noi possiamo andare a ritrovare tutta una serie di mitologie del copyright che ancora oggi torno e che ancora oggi vengono utilizzati dall'industria dei contenuti, dalle major discografiche, dalle software house, dalle major cinematografiche, per propugnare la loro idea di copyright, per propugnare quell'estensione infinita della proprietà sul sapere. Vabbè, sostanzialmente il copyright nasce nel XVI secolo in Inghilterra, e nasce in un contesto all'interno del quale la macchina da stampa comincia a essere una realtà abbastanza consolidata. Per cui nella corona inglese si pone il problema di come andare a controllare tutta una serie di ipotetiche, problematiche, letture sediziose, diciamo. E quindi cosa fa? Ha la brillante idea di andare a dare la licenza esclusiva della stampa dei libri a una sorta di prototipo della CIA, che si chiama la Company of Stationers of London, l'allegra compagnia dei librai londinesi, sostanzialmente. E poi viene data la licenza di stampare i libri e eventualmente di distruggerli qualora questi libri non fossero autorizzati. Capite quindi come inizialmente il copyright, in una prima fase, non nasce in nessun modo, non c'ha proprio un cazzo a che fare con gli autori, ma nasce esclusivamente come qualcosa per gli editori, cioè per gli editori da un punto di vista economico, che si ritrovano fra le mani un grosso business, e nasce invece come a livello politico, come forma di censura per la corona inglese. Benissimo, tutto questo dopo un secolo e mezzo cambia per tutta una serie di motivazioni che non ci interessa disquisire, e gli editori si ritrovano senza internet, cioè si ritrovano senza più avere tra le mani quel grosso business che avevano fino al momento prima. Quindi che cosa fanno? Partono da una constatazione abbastanza ben inserita nel contesto dell'epoca e resta inserita in realtà per i tre secoli successivi, che è più o meno questa, però questo è un dato di fatto. Noi sappiamo che gli autori non hanno la possibilità di distribuire le loro opere, cioè loro le possono creare con penna, carta, tempo libero, ma non possono distribuirle per tutta una serie di differenti motivi, perché non hanno le macchine da stampa, perché non hanno le reti di distribuzione, perché sostanzialmente non hanno dei capitali da andare a investire in questo business. Quindi a partire da questa constatazione, gli allegri librai si presentano al Parlamento inglese con la storiella che ancora oggi permane, cioè che gli autori hanno un diritto naturale su quelle che sono le loro opere, e questo diritto di proprietà naturale sulle loro opere, e questo diritto di proprietà possono trasferirlo, guarda un po' chi, guarda caso, però ancora una volta agli editori. Ora, oltre a questo, questa simpatica teorizzazione viene suffragata tutta una serie di mitologie che ancora oggi ritorna, cioè l'idea dell'artista affamato che senza, che privato della sua proprietà intellettuale sulle sue opere si ritroverebbe senza nessun tipo di forma di sussistenza e conseguentemente, andiamo avanti, che la proprio per questo motivo la proprietà intellettuale è un fattore che risulta essere assolutamente necessario per favorire la crescita della cultura. Beh, queste motivazioni venivano date allora e vengono date ancora oggi, per esempio dalla IA, dall'NBA, dalla CIA stessa, che basano questa mitologia su che questo è il motivo, sostanzialmente, è il motivo ideale, ideologico, per cui il copyright ancora oggi esiste. Questo per farvi capire brevemente un po' la stranezza di questo concetto, cioè un secolo prima il copyright, la proprietà intellettuale, il controllo sulla distribuzione dei libri è una forma di censura, improvvisamente un secolo dopo diventa un diritto naturale degli autori, cosa che fino allora nella storia della cultura umana comunque non si era mai verificata, cioè la civiltà aveva comunque sempre avuto di cultura in un senso e in un altro, ma senza nessun tipo di bisogno di proprietà intellettuale. Andiamo avanti. In realtà, in generale, secondo noi si può inquadrare la questione della proprietà intellettuale, la questione del copyright, la questione dei brevetti, via dicendo, in tutta una serie di obiettivi che interessano effettivamente all'industria dei contenuti. E questi obiettivi sono, da una parte, quello più materiale, quello più economico, che è il fatto di andare a controllare la distribuzione dei supporti del sapere, quindi i libri, quindi i CD-ROM, i nastri magnetici, i vinili, via dicendo. E controllando questa distribuzione hanno la possibilità di guadagnarci sopra cifre astronomiche. Oltre a questo, dietro a questa mitologia ci sono anche altre due tipologie di obiettivi che sono molto più legate all'immaginario collettivo, cioè l'idea che sia l'idea che vada mantenuta un'attitudine mentale per cui è necessario possedere il sapere, avere una proprietà sul sapere, quindi la possibilità di controllarlo, la possibilità di capire come il sapere può evolvere, e di conseguenza l'accettazione dell'idea che senza la proprietà intellettuale, senza questa proprietà appunto, la cultura non possa in nessun modo né sopravvivere né tantomeno riprodursi, che è abbastanza ridicolo. Questo praticamente genera uno spostamento semantico, no? Se il discorso che abbiamo fatto ora nella testolina di queste persone è valido, allora chiaramente cambia anche il concetto di copia, cioè nel senso, se la proprietà intellettuale è qualcosa che permette all'autore di sopravvivere, allora la copia non autorizzata rappresenta un furto ai danni dell'autore, e conseguentemente se senza la proprietà intellettuale la cultura non si può riprodurre incredibilmente, allora la copia non autorizzata rappresenta una vera e propria sorta di pirateria verso la cultura intera, una sorta di devastazione, saccheggio verso la pirateria. In realtà questa visione della proprietà intellettuale determina anche un ribaltamento della concezione di sapere, che se prima viene visto come un bene comune, come un prodotto di pratiche sociali, come un prodotto di condivisione collettiva, di moltiplicazione collettiva, inevitabilmente se passa sotto l'idea di proprietà intellettuale diventa un bene privato, un bene frammentato, un bene che diventa oggetto di mercificazione e necessariamente una risorsa scarsa, non più limitata. Questo produce delle degenerazioni, produce decine di degenerazioni, decine di problematiche. Uno interessante è che in tempi recenti di oggi l'estensione infinita della proprietà intellettuale non permette di avere nessun tipo di pubblico dominio relativamente ai saperi audiovideo, e quindi ci porta, diciamo, da un punto di vista culturale a una passività nella fruizione di questa forma di sapere. Per esempio, se guardiamo ai migliaia di danni fatti dal monopolio Microsoft negli ultimi 20 anni, da un punto di vista culturale, secondo noi, uno di quei danni prodotti a questo monopolio è il fatto di avere una visione dei media digitali esclusivamente passiva, cioè legata a una logica commerciale, cioè al consumo di informazioni, diciamo un computerino per vederci film in DVD e via dicendo, oppure una logica esclusivamente lavorativa, no? Che determina anche una trasformazione del tempo di lavoro, anche quello in tempo lavorativo, diciamo una sorta di flessibilità totale, resa possibile ancora di più oggi chiaramente da quella che è la fluidità delle reti. In campo universitario questa cosa presenta una doppia problematica, anche abbastanza evidente agli occhi di tutti voi che siete studenti, cioè il fatto che ci siano poche case editrici, pochissime case editrici che controllano uno sterminato patrimonio di opere scientifiche e umanistiche, determina che queste abbiano la possibilità di imporvi dei prezzi allucinanti oltre a quelli che già pagate per l'università e per tutto il resto. E inoltre, ce l'ha spiegato l'anno scorso Andrea del gruppo Laser, il fatto che la brevettabilità sia stata assunta come paradigma della ricerca globale ha determinato una frammentazione anche all'interno della stessa comunità scientifica, che al contrario fino a pochi anni prima la condivisione era chiaramente la base del progresso scientifico. Comunque, passando dal mito e dalle degenerazioni prodotte del mito, arriviamo anche a invece a un fatto un attimino più reale, che è la questione del copyright. La questione del copyright è quella di un copyright che solitamente viene definito come un copyright ribaltato come un calzino, cioè una forma di proprietà intellettuale, se vogliamo, che non produce scarsità, non produce scarsità sul sapere, ma produce un'abbondanza di sapere, per questo motivo viene chiamato anche permesso d'autore. Senza stare troppo a discutere di cose teoriche, potremmo arrivare tranquillamente a un esempio concreto, che è quello del free software. Ora, questo simpatico e panciuto signore che vedete, solitamente non si presta in questo modo, è Richard Stallman.
Peggio.
Esatto. È Richard Stallman. Perché è un personaggio interessante, relativamente alla tematica del copyright. Perché è un personaggio che nel momento in cui negli anni 80 finisce, diciamo, quella che viene comunemente definita l'era d'oro del hacking, durante gli anni 70 vengono, diciamo, prodotti tutta una serie di protocolli di rete, di software che ancora oggi in realtà utilizziamo, e tutti questi nascono all'interno di un contesto di condivisione, di scambio, di innovazione, di cooperazione. Nel momento in cui le multinazionali dell'informazione cominciano a chiudere l'affare e quindi cominciano a comprare i codici e a chiuderli, Richard Stallman decide di creare un suo sistema operativo che sia clone, ma il sistema operativo si chiama Unix, e lo chiama GNU/Snuff, che è l'acronimo di GNU/Snuff Unix, e vuole che questo sistema operativo non sia proprietario, ma sia appunto libero, in modo tale da perpetuare quella tradizione di condivisione, di scambio, di evoluzione, di miglioramento del software. Ora, nel momento in cui però crea questo sistema operativo, gli si pongono di fronte due tre tipi di problematiche. Uno è quello della distribuzione, che risolve in modo molto veloce distribuendo GNU tramite un server FTP del MIT, che suona l'università americana, perché è molto più importante. L'altra questione è la questione della libertà, cioè come faccio a mantenere libero questo sistema operativo? E la sua risposta è la seguente: essendo che non posso metterlo sotto forma di pubblico dominio, perché se lo metto sotto forma di pubblico dominio, chiunque potrebbe riappropriarsene, Stallman crea una licenza che si chiama GPL, GNU Public License, e fondamentalmente la GPL è una forma di copyleft che propone quattro libertà fondamentali applicate al software, cioè l'eseguibilità del software per qualsiasi scopo, la modifica del software, la distribuzione del software e la distribuzione anche di versioni modificate del software. Per fare in modo che tutto questo sia possibile, chiaramente il codice deve essere aperto, deve essere leggibile da chiunque. E diciamo, il punto di svolta della GPL è che la GPL è virale, cioè se diciamo, non so, Damiana deriva un software GNU, deve a sua volta rilasciarlo sotto licenza GPL, cioè deve rilasciarlo distribuito a partire da queste quattro libertà fondamentali. Capite quindi che il free software è una battaglia, diciamo, è una battaglia per la libertà di espressione, per mantenere libero il software, per mantenere il software possibile, condivisibile, migliorabile a chiunque. Ora, senza stare a spiegarvi come si arrivò a GNU Linux, sappiamo solo che a GNU mancava un pezzo importante del sistema operativo, che era il kernel. Il kernel Linux viene creato in poche settimane. Il kernel è un pezzo fondamentale del sistema operativo, e quindi correggerà Gine o Rama, che mette in comunicazione l'hardware col software, giusto? A grandi linee, giusto? No, è sbagliato, ma non fa niente, è importante, è il nocciolo, è il cuore di tutto,
esatto.
Ora, è importante più che altro il fatto che questo kernel, questo nocciolo, viene creato tramite delle pratiche di condivisione di una allargatissima comunità che, a partire dalla totale apertura delle informazioni, riesce a creare, diciamo, per passare il termine, un prodotto di altissima qualità, estremamente efficiente. E questo la dice lunga sul fatto che la proprietà intellettuale e la scarsità delle informazioni siano qualcosa che fa fiorire la cultura e il sapere in generale. Dopodiché, diciamo che questa modalità di produzione del sapere a un certo punto sembrava molto interessante all'area effetti del mercato, che decisero delle modalità su come cooptare le modalità di produzione di free software dentro al mercato. E si inventarono l'open source. Open source e free software sono due termini che vengono usati in modo molto, molto spesso come dei sinonimi, in realtà rispecchiano delle prospettive che sono radicalmente differenti. Cioè, free è qualcosa che diciamo indica la libertà, come abbiamo detto prima. Open invece è un termine che viene utilizzato in modo più neutro, qualcosa di più inseribile all'interno del marketing di mercato, diciamo. La licenza è la GPL per il free software. La licenza dell'open source, come ho scritto lì, robette edulcorate, in realtà quello che significa è che le licenze dell'open source prevedono anche l'inserimento di eventualmente di codici chiuso, di codici proprietari, di codici che non più software non potrebbe starci. E tutto questo genera anche differenti tipi di comunità che, diciamo, a livello free software sono più orizzontali, mentre invece nell'open source sono più verticali. Comunque rispecchiano due prospettive radicalmente differenti, perché appunto il free software è qualcosa che nasce con un obiettivo, come battaglia per la libertà di espressione. L'open source è qualcosa che invece nasce esclusivamente nell'idea di come cooptare le modalità produttive del free software all'interno del mercato. Buona, e ho finito. Era una breve introduzione che volevo darvi per darvi tutta una serie di concetti principali che penso che oggi ci ritroveremo a affrontare.